Bar Storia. La storia come piace a noi. Alla Spina. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa.
Bentornati al Bar Storia, io sono Riccardo, qui con me come sempre c'è il mio grandissimo triumviro di, vediamo un po', di stazione Tiburtina, così completamente a caso, a sorpresa, Costantino Pompa. Ciao Costa.
Bentornati a tutti, ciao Rick, grazie, la stazione Tiburtina sta diventando sempre molto più importante, quindi è un territorio che penso farò fruttare molto.
Beh, con tutti i lavori in corso effettivamente servirebbero dei triumviri esatto. Per gestire un po' la situazione. Comunque, perché abbiamo tirato in mezzo i triumviri, ovviamente continuiamo con la nostra serie dedicata a Augusto, che in questa fase è ancora Ottaviano, in realtà in questa fase è Cesare, legittimamente, no?
Ormai sì, ci siamo.
Quindi sì, non ancora Augusto, ma insomma Cesare, quantomeno ci siamo arrivati. E avevamo lasciato un po' la situazione a Modena, insomma erano volate un po' di sberle qua e là tra Ottaviano e Antonio, c'era un po' di mezzo anche Decimo Bruto, la situazione era un po' particolare, Modena è stata archiviata, vedremo le conseguenze che questa avrà, però abbiamo iniziato a incontrare già la scorsa volta un terzo personaggio che, appunto, essendo un triumvirato, entrerà a tutti gli effetti da questa puntata a far parte dello scacchiere politico. Stiamo parlando di Lepido, quindi forse vale un attimo la pena, prima di proseguire, avere un po' un punto di vista su chi è questa figura, perché si trova lì e un po' quale sarà poi il suo ruolo, no?
Assolutamente sì, Riccardo, perché peraltro è uno di quei personaggi che quando studiamo la storia, no, magari non in maniera approfondita, quindi quando la studiamo a scuola e quant'altro, ci viene sempre un po', no, definito come il terzo, un po' più debole, poi soprattutto comunque abbastanza vecchio, e quindi no, si può parlare di lui fino a un certo punto, perché è così, sì, è stato il numero.
Ci sono Ottaviano e Antonio e poi c'è l'altro, anche Lepido,
esatto, proprio. C'è anche Lepido. La realtà difatti è un pochino diversa, anche e soprattutto per il fatto che lui è un populares della primissima ora, perché suo padre, lui nasce nell'89 avanti Cristo, suo padre, che è stato console nel 78, che si chiamava pure lui Marco Emilio Lepido, è insomma un personaggio molto importante dei populares. Perché? Perché fu il primo dei capi della fazione popolare appena muore Silla, quindi fu console nel 78 avanti Cristo e addirittura infatti insomma guida una rivolta contro, no, la classe senatoriale, i cosiddetti ottimati, tra il 78 e il 77, infatti poco fuori Roma viene sconfitto e poi è costretto a scappare in Sardegna, dove viene ucciso. Quindi il ramo popolare ce l'ha proprio nel sangue il buon Lepido. Cresce, insomma, si sposa una donna chiamata Giunia Seconda, che era tra l'altro la sorellastra di Marco Giunio Bruto, quindi questo ci porta già un po' a capire il personaggio, e la sorella invece di Marco Giunio Silano, che è anche di una Giunia Terza, che era la moglie di Cassio. Vedi un po' i corsi e ricorsi storici. Beh, caro sì, Riccardo. Sì. Quindi così. Parliamo della sua vita politica. Come prima cosa diventa in realtà pontefice, insomma come un ragazzino. Poi il cursus honorum comincia come triumvero monetale, ovvero quelli che, no, supervisionano la creazione di monete, tra il 62 e il 58 avanti Cristo. Poi però presto diventa uno dei più grandi supporter, no, dei più grandi sostenitori di Giulio, del buon Giulio Cesare. E anzi, infatti nel 49 avanti Cristo, proprio per la sua amicizia, no, per il suo lavoro, per il buon Giulio Cesare, diventa pretore. E praticamente si posiziona a Roma al posto di Cesare quando Cesare va a combattere contro Pompeo, no? La prima guerra civile, diciamo, la guerra civile tra di loro. E quindi alla fine insomma si assicura che Cesare diventi dittatore, e ovviamente insomma è quello che fa sì che Cesare venga che la figura di Cesare rimanga, no, come uno spettro su Roma, mentre Cesare è a sconfiggere pompeiani un po' ovunque, ecco.
È l'uomo di supporto, diciamo.
Esatto, che è l'uomo, è il grande uomo che tutto funziona. È il grande uomo di supporto. Infatti poi, tra l'altro, Cesare, una volta sconfitti, no, le prime frange, che fa? Ritorna a Roma, ovviamente si dimette da dittatore e manda ovviamente il buon Lepido a prendere una posizione importante, ovvero la posizione di proprietore in una provincia spagnola, la Spagna Citeriore. E anche qui il buon Lepido si fa vedere. Perché? Perché ovviamente va subito a dirimere una ribellione contro Quinto Cassio Longino, il buon Cassio che conosciamo, che nel frattempo era governatore della Spagna Ulteriore, l'altra provincia spagnola. E praticamente Lepido che fa? Innanzitutto non supporta Cassio, perché peraltro lui si opponeva a suo tempo, no, al regime di Cesare, e quindi che fa? Negozia un trattato con il capo dei ribelli, il questore Marcello, e anzi aiuta anche a, insomma, sconfiggere un attacco del re di Mauretania, Bogud. A quel punto poi Cassio e i suoi supporters, i suoi sostenitori, possono andarsene e lui ristaura l'ordine. Quindi a quel punto Cesare e il Senato capiscono che Lepido è uno su cui contare, no? Comunque è una persona che sa scegliere bene quando attaccare e quando invece negoziare. È una persona molto intelligente su questo punto di vista, e infatti gli accordano il trionfo. E quindi è uno di quelli che fa il trionfo, che non è proprio una cosa, no, molto...
Non lo fanno
molto...
tutti, insomma.
Esatto, non lo fanno tutti. Alla fine diventa console nel 46, quando vengono sconfitti i pompeiani, e anzi Cesare lo fa anche magister equitum, perché ovviamente, no, insomma, si fidava molto di lui. Pare che si fidasse molto più di lui che dello stesso Marcantonio per tenere in ordine Roma, soprattutto
poi
perché
Cesare era uno che sapeva anche come ricompensare.
Certamente sì, è uno di quelli che sapeva il fatto suo in caso di hai fatto bene, hai lavorato bene, vieni qui, sii ancora più vicino a me, amico mio.
Esatto.
Vieni qui. Ed effettivamente è quello che succede. Peraltro, ecco, per farti capire, no, per far capire a tutti quanto fosse una persona molto intelligente sulle azioni da intraprendere, è uno di quelli che si preoccupa abbastanza quando Antonio, no, offre la corona di Cesare ai famosi Lupercali, no, motivo per cui pare poi sarà ucciso e tutto quanto. E quindi è proprio uno, no, di quelli che poi teneva genuinamente poi magari alla figura di Cesare come capo di Roma. Forse era uno di quei sostenitori che vedeva proprio in Cesare qualcuno che potesse realmente riportare Roma in auge dopo tutto questo periodo di terremoto. E poi alla fine Cesare viene nominato dittatore a vita, e quindi per la seconda volta Lepido diventa magister equitum. E a quel punto, vabbè, arrivano le idi di marzo. Peraltro la notte prima di morire Cesare cena a casa di Lepido. Quindi l'ultima cena, chiamiamola così, ce l'ha proprio a casa del suo grande amico, però alla fine riesce a salvarsi, perché nonostante tutto Cassio discute della possibilità di uccidere sia Lepido che Antonio insieme a Cesare, però pare che Marco Giulio Bruto dice no, non si può fare, perché queste sarebbero delle esecuzioni e non un colpo politico, no? Non una decisione politica per ristabilire, se noi siamo repubblicani, noi dobbiamo ristabilire la Repubblica e non fare azioni così cruente.
Con grande rimpianto di Cicerone, che si lamenterà, no, in sì, continuazione sì, di questa cosa, diciamo,
tanto tutti,
no,
si lamenta,
avremmo,
cioè,
dovuto...
Cicerone si lamenta di qualunque cosa. Comunque, che succede? Succede le idi di marzo e Lepido vuole subito mantenere l'ordine, che fa? Muove le truppe al Campo Marzio. Si mette lì e anzi, e addirittura era pronto a usare il suo esercito per uccidere i cesaricidi. Ma sia Antonio che Aulo Irzio, che in quel momento era, no, il console, lo dissuadono. E alla fine, insomma, parlano in Senato il giorno successivo e quindi decidono per l'amnistia per gli assassini e ovviamente per preservare i loro impegni, i loro ingaggi, insomma, quello che stavano facendo in quel periodo. Però anche per questo Lepido diventa pontefice massimo al posto proprio di Cesare, no? Che come sappiamo era una figura eletta a vita. E quindi, morto Cesare, c'è un nuovo pontefice da fare e viene proprio preso Lepido. Tra l'altro, fun fact, sarà l'ultima carica che il nostro Augusto prenderà proprio all'indomani della morte di Lepido, proprio per questa situazione qui. E alla fine, praticamente, riesce a sventare, no, con una negoziazione che il figlio di Pompeo VI, che incontreremo probabilmente nella prossima puntata, si prenda la Spagna, no? Cerchi di approfittare di tutto questo casino per prendersi la parte della Spagna, riesce a negoziare e mantiene la pace. Quindi è un uomo di pace. Viene ringraziato pubblicamente dal Senato e quindi viene eletto come governatore sia della tutta la Spagna e sia della Gallia Narbonese, dove effettivamente all'indomani, no, di tutto il combattimento della battaglia di Modena, va Antonio a incontrarlo. E qui si apre tutto un nuovo scenario, caro Riccardo. Perché? Perché questi due ce l'hanno un po' con Ottaviano, perché questi due sono, no, i bracci destri, il destro e il sinistro, mi viene a dire, di Cesare. Quest'altro è un ragazzino sbarbatello che si è ritrovato la fortuna, no? Il famoso zio morto dall'America. E quindi c'è un po' di tensione, però, c'è un però. Perché mentre loro tre, che comunque alla fine, chi più genuinamente, chi meno, chi per più per scopi personali, erano coloro che volevano continuare l'opera di Cesare, stavano lì a litigarsi, no, quelle parti, no, l'Italia, la Gallia e così, a est, e c'erano quelli che Cesare l'avevano ucciso, che stavano facendo come gli pareva.
Eh certo.
E come si dice, il nemico del mio nemico...
Sì, insomma, la situazione diciamo che si complica un pochino, perché c'è da fare qualcosa, no? C'è da muoversi, e Antonio non è proprio un fine politico, l'abbiamo visto. Però Lepido è uno che comunque invece ne ha viste di cose e ha un po' più questa sensibilità.
Io ne ho viste cose.
Esatto.
Scusate.
Esatto. No, no, ma è così. E Ottaviano la sfrutta questa cosa. Cioè lo sa che Lepido comunque può assumere quella posizione un po' intermedia, no? Che può portarlo a ricostruire questa unità dei cesariani. E tornando un po' a Ottaviano, che comunque è sempre il nostro protagonista, diciamo, di questa serie, decide di compiere questa mossa intelligente, perché, come hai detto te, nel frattempo, dopo comunque la liberazione di Decimo Bruto, gli ottimati, nella persona per lo più dei senatori repubblicani, pensavano già di aver vinto. Cioè è significativo, c'è una lettera fra lo stesso Decimo Bruto e Cicerone. In queste lettere si parla di come Ottaviano aveva sostanzialmente esaurito il suo scopo di quello che era, almeno per come lo vedevano loro, il burattino nelle mani del Senato, no? Questa specie di arma contro Antonio. Si diceva, questo scriveva Cesare, Cicerone in questa lettera, Ottaviano bisogna colmarlo di riconoscimenti e toglierlo dai piedi, no? Cioè come per dire adesso basta, è finito. Ottaviano quindi, che non è proprio nato ieri, capisce che c'è questo rischio e preme per la ricostruzione di quella che è la partes cesariana, cioè questo partito fondamentalmente. Anche perché nel frattempo, appunto, la parte senatoriale pensava che il grosso fosse fatto, sconfitto Antonio Appiano, che è una, insomma, delle fonti principali di quello che succede poi in questo periodo, ci dice: è incredibile quanti pompeiani vennero fuori come se fosse ormai cosa fatta, cioè come per dire come se ormai tanto fosse tutto finito. Velleio, che è un'altra fonte, ci conferma che il Senato stava pensando addirittura di riportare in auge Sesto Pompeo, come hai detto te, il figlio di Pompeo Magno, che insomma non era certo un popolare secco, quindi i giochi sembravano un po' finiti. Ottaviano però pretende a un certo punto di passare all'incasso, l'abbiamo detto già la volta scorsa, no? I consoli sono morti, per sua fortuna, da questo punto di vista, e di certo non vuole vedere un pompeiano che arriva eletto console, no? Quella carica spetta a lui dal suo punto di vista, quindi decide bene di marciare su Roma, viene eletto console, ha un'età fuori di testa, questo l'abbiamo già commentato, no? E da qui, insomma, si prospetta in realtà l'inizio di una lunga guerra, però... Come abbiamo appena detto, Ottaviano si siede al tavolo col suo nemico. È una scelta molto pragmatica perché, appunto, abbiamo in Oriente una situazione che rischia di esplodere. Il Senato quindi approva il far decadere le accuse contro Antonio e contro Lepido e quello è l'inizio spianato per le trattative. I tre si incontrano nei pressi di Bologna. Appiano, che è l'unico a farlo in realtà, quindi non siamo proprio convinti e sicuri che sia vero, però prendiamolo per buono, ci dà anche il dettaglio che loro erano su un'isoletta sul fiume Lavinio a incontrarsi ed arrivare con i loro uomini. Il primo ad arrivare è proprio Lepido, a conferma di questo ruolo un po' da mediatore. Arriva sull'isola con le sue truppe, convince gli altri ad avanzare e raggiungerlo, si mettono tutti al centro dell'isola e iniziano a trattare.
Pare che si siano tastati a vicenda sotto le ascelle per vedere che non avessero coltelli, ed è una citazione. Peraltro volevo aggiungere, per gli estimatori di romanzo criminale, come siamo noi, no?
Esatto.
Volevo aggiungere che la figura di Lepido assume quella, no, del Puma, che è sempre quello, esatto, che quando il terribile e il libanese si incontrano, no, si mette in mezzo, dai, parliamo, trattiamo.
Ma secondo te gli ha detto non hai saputo giocare? Non hai saputo...
Boh, facilmente sì, facilmente,
facilmente
sì.
Qualcosa del genere. Va bene, quindi in maniera vecchia adesso ormai me li immagino esattamente in questo modo.
Sono assolutamente così, ma io sono, esatto, sicuro che sono così.
Tutti e tre disposti. E quindi insomma iniziano a trattare. Non è una cosa breve, perché comunque ci vogliono 2 giorni per limare i dettagli, no, e capire un po' come fare. Alla fine si trova l'accordo. Allora, come gesto forse di apertura, Ottaviano è chiaro che è nella posizione migliore, deve rinunciare a qualcosa se vuole, no, a trovare un'apertura dagli altri. Rinuncia alla carica di console, carica che andrà nelle mani di Ventidio, che è un antoniano di ferro, cioè una persona, diciamo, comunque ben di buona fiducia, ma comunque dalla provata fedeltà all'ideale cesariano, anche comunque è stato in Gallia con lo stesso Giulio Cesare, che lo aveva fatto pretore, quindi alla fine una persona che poteva essere un uomo fidato di tutti e tre. L'obiettivo su cui tutti concordano e attorno al quale si uniscono, ovviamente, è facile da capire. La vendetta sui cesaricidi è una base per consolidare e non disperdere il proprio potere militare su Roma, perché se c'è una cosa che sicuramente tutti e tre vogliono è che il potere resti nelle mani di questa fazione, che non sfugga di mano e che non vada da un'altra parte. Una cosa importante è che, diversamente dal primo triunvirato, che era quella che oggi definiremo una scrittura privata, no? Cioè un accordo fra gentiluomini, fra persone potenti che si spartivano l'influenza su Roma. Qui invece il tutto viene inquadrato in una vera e propria forma di legge. Le cariche che si danno hanno un nome, vengono chiamate Tresviri Rei Pubbliche Costituende, cioè un collegio di 3 uomini per l'organizzazione dello Stato. Cosa divertente è che sembra che all'inizio si potesse andare verso la nomina a dittatori, che era una carica che in realtà era già inquadrata, no, un po' nell'ordinamento romano. Però era stato proprio Antonio ad abolire la carica, almeno questa era l'intenzione, perché poi ovviamente in futuro questa carica riapparirà, perché lui aveva fatto una legge chiamata proprio l'ex Antonia di dittatura in perpetuum tollenda, che era stata varata solo l'anno prima, in cui lui diceva no, non ci sarà più la dittatura. E quindi è ovvio, no, che non è che si
quindi
poteva...
pareva brutto.
Cioè, è l'anno dopo che fai, cioè tu stesso ti programmi quello che hai tolto, hai abolito l'anno prima, insomma, non si poteva fare, no? E quindi ci sei inventato una nuova carica, no? Alla fine, insomma, la soluzione si trova sempre. La legalità formale di questa carica era fondamentale per poter agire all'interno della struttura di potere romana e per non sfigurare, o quantomeno per non dare espedienti di rivalsa alla parte senatoriale. Dal 27 novembre del 43, quindi, i triumviri assumono ufficialmente il potere per 5 anni, non era una carica perpetua, era una carica che aveva una durata limitata nel tempo. Quello che non era limitato era il potere, potevano sostanzialmente decidere di fare quello che volevano.
Illimitato potere.
Esattamente, e lo usano subito, ovviamente, perché quello che ne segue è una spartizione de facto del potere. Lepido ottiene la Gallia Narbonense e la Spagna. Antonio si tiene la Gallia Cisalpina e la Gallia Comata e Ottaviano vanno la Sicilia e la Sardegna, che sulla carta sono buone province, specie la Sicilia. Ma in quel momento c'era questo Sesto Pompeo, che vedremo un po' meglio, no, nelle prossime puntate, che però insomma dava fastidio, erano difficili da controllare. Ottaviano inoltre riceve anche il compito di conquistare l'Africa, quindi insomma si trova in una posizione in cui c'è molto da fare, però questo lo vedremo anche dopo. Ottaviano non ha tanta paura di mettersi in una posizione in cui ci sono tante aspettative su di sé, c'è tanto da fare, c'è tanto da conquistare. Lui pensa molto a dopo, a quello che può ottenere se risolve questi problemi che magari ad altri spaventano, ma lui tendenzialmente non si fa troppo caso. Però sono tutti uniti appunto con la lotta contro i cesaricidi. Però le guerre costano, cioè a un certo punto l'eredità finisce, cioè bisogna trovare nuove, come dire, sorgenti, no, di introiti. E quindi quale posto migliore dove trovare soldi se non le tasche dei tuoi oppositori? Cioè, questa è proprio una cosa
sì.
migliore, no? E quindi in quello che, adesso ti stupisco con questa citazione Costa, in questo che è il vulgar display of power, come direbbero i Pantera, diciamo,
esatto.
i tre che fanno? Iniziano a fare qualcosa che non si vedeva dai tempi di Silla, cioè iniziano a fare le liste di proscrizione, cioè quella lista di nemici e persone che possono essere tranquillamente uccisi perché sono nemici dello Stato e i cui beni finiscono nelle mani della Repubblica e quindi ovviamente nelle mani di Antonio Lepido e Ottaviano, no? Sava Sandir. Appiano ci dice che prima di questi episodi si verificarono un sacco di episodi infausti in città, come se, no, si stesse in qualche modo per verificare qualcosa di terribile. È chiaro che poi, no, le nostre fonti devono sempre aggiungere quel tocco di cinema,
ma poi,
no?
Poi Appiano, stando anche, no, alle descrizioni successive della battaglia successiva, che poi, certo, di cui poi parlerò io, è uno di quelli che non è che ha proprio gradito la figura, no, in generale di Ottaviano, perché
esatto.
Ma in realtà neanche di Antonio, proprio, anzi, direi che propendeva dall'altro lato, ecco,
esatto,
ti fava l'altra,
insomma,
squadra.
Deve... Sì, sicuramente. Se deve aggiungere dettagli per far sembrare il tutto ancora più sciagurato, non li lesina, diciamo. E te ne descrivo solo alcuni, giusto perché sono divertenti. Allora, i cani si misero a ululare come lupi. A un certo punto una vacca iniziò a parlare con voce umana. Tu immaginati, no? Questa
bene.
Che comincia a parlare. Chissà cosa ha detto, questo non ce lo dice appieno.
Purtroppo
un bambino...
No.
Appena, magari tipo cose tipo Ottaviano infame, capito?
Sì, esatto, sicuramente.
Un bambino appena nato si mise subito a parlare, anche qui non sappiamo cosa ha detto, ma iniziò subito a parlare. Alcune statue iniziarono a sudare sangue, addirittura iniziò una pioggia di sassi, cioè robe apocalittiche. E ce ne sono altre adesso per brevità, insomma, un po' tagliate. Comunque, al di là di questa enfasi narrativa di Appiano, si capisce cosa sta per succedere, cioè l'aria in città si fa pesante, no? I triumvi iniziano ad aggiungere storici nemici, ma sappiamo anche gente che tutto sommato non c'entra niente, però è ricca, quindi mettiamola dentro e alla fine i soldi fanno comodo, no? È una vera e propria purga che coinvolge tantissime famiglie senatoriali, aristocratiche, antichissime, cioè gens, no, che erano lì da tanti anni e che da un giorno all'altro si trovano sterminate e sostituite in senato da burattini, sostanzialmente nelle mani dei tre triumvi. Sul numero preciso dei proscritti è difficile fare una stima, perché le fonti non sono tanto concordi, ci sono Cassio Dione, Appiano, ci danno un po' di numeri, ma non riusciamo a capire. Però è quasi sicuro che esistessero due liste diverse, una apposta per i senatori, quella forse più con più ciccia, no? E l'altra per i cavalieri. La purga, comunque, sappiamo che non ha pietà. I sicari uccidono tutto quello che devono uccidere, fra cui anche il nostro odiato Cicerone, come sappiamo bene, l'abbiamo già visto.
Che peraltro, come qualcuno avrà capito, è l'immagine, no, di una delle due cose, di una delle due immagini presentazione, ho pensato di fare un ottimo, come si dice, omaggio al nostro odio un po',
esatto,
scolasticamente motivato a Cicerone,
esatto, esatto,
verso Cicerone.
È un omaggio all'Arpinate.
Esatto.
Va bene, ok. E qui, insomma, Appiano ci dice che fu Antonio a insistere che Ottaviano in qualche modo voleva cercare di tenere fuori Cicerone, non si sa bene perché, per come, ma il merito, secondo me, della morte dell'Arpinate non può essere dato solo ad Antonio. Cioè, Ottaviano, comunque, sia con il nome di Cicerone che come tutti gli altri, sapeva benissimo quello che stava facendo, non si faceva nessuno scrupolo a mettere in mezzo nomi, e quello era un mezzo come un altro per il conseguimento del potere. Non ci sono i buoni in questa storia.
No, cioè, senso... assolutamente no.
Ok, detto questo, vi leggo una parte delle parole con cui viene emanato l'editto che rende effettive le liste di proscrizione, perché Appiano, insomma, secondo me lo scrive anche abbastanza bene. Il decreto di proscrizione recitava così: Lepido, Antonio, Ottavio, Cesare, eletti per ridare un assetto allo Stato, stabiliscono quanto segue. Se i malfattori non avessero ottenuto, perché non meritevoli di fiducia, il perdono che avevano chiesto e, dopo averlo ottenuto, non fossero divenuti prima nemici e poi insidiatori dei loro benefattori, non avrebbero ucciso Cesare, che, dopo averli vinti sul campo, qui sottolineano ovviamente, li aveva risparmiati per pietà, se li era resi amici e li aveva innalzati a onori e cariche pubbliche, colmandoli di doni. Qui è interessante perché, no, si mette in qualche modo le persone uccise dalla parte di dire è colpa loro, no? Sono loro che non sono tornati all'ovile quando potevano farlo. prosegue l'editto. Noi dal canto nostro non saremmo costretti a ricorrere a queste misure contro chi ci ha assalito e dichiarato nemici dello Stato. Capito cosa? Siamo costretti, cioè noi non volevamo farlo, però per forza di cose. Ora invece, poiché sulla base degli attacchi a noi rivolti e della vicenda sofferta da Cesare, vediamo che la cattiveria non si lascia vincere dalla bontà. Preferiamo colpire per primi i nemici anziché essere colpiti. Questo dalle nostre parti si dice: chi mena per primo, mena due volte. Giusto, no? Ok. E quindi poi qui c'è la chiosa. Nessuno quindi consideri ingiusta o crudele o sproporzionata la nostra azione, riflettendo su quanto ha patito Cesare e su quanto abbiamo sofferto noi. Quindi la serie... basta, è così, stateci, no? Poi ovviamente in realtà prosegue l'editto, però insomma abbastanza lungo, ma è interessante sentire le giustificazioni da un certo punto di vista dei protagonisti. In questa mattanza gli episodi di crudeltà si sprecano dal famoso episodio di Cicerone, no? Le mani, eccetera, eccetera, ad altri meno noti, ma altrettanto truculenti, su cui Appiano stesso si sofferma molto. Se interessa, adesso io per brevità non ve li cito, c'è il libro quarto di Appiano che dà tantissime descrizioni di episodi, fratelli che scappano, inseguiti, che affogano, cose abbastanza brutte, però interessanti e comunque piene di pathos. Comunque, detto questo, premesso che non basta, cioè non bastano tutte queste cose per guadagnare i soldi per fare la guerra, perché devono anche mettere altre tasse per poterla fare, però le tasche se le sono riempite e quindi questi soldi vanno spesi, perché il triumvirato a questo punto deve muovere guerra, deve assicurarsi che ad Oriente il problema si risolve una volta per tutte.
Esatto, perché? Perché loro adesso hanno risolto la parte, no, a Roma, cioè la politica interna, diciamo. C'è una politica oltre l'Italia, no? Oltre il posto che già è in loro mano. E è l'Est, perché? Perché come avevamo detto, no, l'altra volta, Cassio e Bruto, che sono, no, i due proprio capi macchinisti, no, del treno che era passato sopra il buon Giulio Cesare, se ne stavano ad est, e ovviamente mentre i triumviri si organizzavano e facevano tutto questo per arricchirsi, non erano stati con le mani in mano, ovviamente. Quindi i cesariani partono con a disposizione 43 legioni, però decidono che per andare a stanare i cesaricidi ad est ne bastassero 28. E infatti lasciano Lepido a Roma con le restanti legioni che servivano, no, per mantenere la pace, ecco, per mantenere le cose tranquille. Mandano le prime 8 al comando, no, di due legati, Norbano Flacco e Decidio Saxa, nel 42, e quello che trovano è questo, ovviamente. Praticamente i cesaricidi hanno perso già uno dei loro, cioè Trebonio, che è stato ucciso dall'altro console che si chiamava Dolabella, che a sua volta era stato costretto al suicidio da Cassio. In più, però, ovviamente tutti quelli che a Roma erano un po' scontenti di quello che succedeva se ne vanno a rinforzare, no, ovviamente, la parte cesaricida che loro chiamavano repubblicana, no? Quelli che ancora tenevano alla Repubblica, in contrapposizione invece a quelli che volevano diventarne i capi assoluti. Cassio aveva in realtà già vinto degli scontri contro alcune fazioni cesariane in Siria, mentre Bruto si era fatto le ossa, no, militarmente parlando, combattendo invece contro alcune tribù dei Traci, e poi si era dato da fare in realtà per arruolare nuove truppe. E in più avevano ovviamente taglieggiato anche loro, si erano fatti i soldi in varie città asiatiche, perché ovviamente questi soldati vanno pagati. Perché ricordiamo sempre che è una guerra civile, quindi non stiamo combattendo tutti contro il nemico. Ci sono romani e romani, e le truppe ovviamente al giusto prezzo possono sempre cambiare lato. O comunque anche con la...
questo anche... sarà un problema.
Eh sì, certo, assolutamente sì. Però non soltanto al giusto prezzo, ma anche per la giusta causa, che spesso e volentieri è: siamo racchiusi, no? Siamo vicini alla sconfitta, passo dall'altra parte, almeno vinco e mi salvo. I due, no, Bruto e Cassio, si incontrano a Smirne e marciano insieme verso l'Ellesponto con 17 legioni, 9 di Cassio e 8 di Bruto. Due di queste vanno a rinforzare la flotta che era stanziata in Tracia e che aveva il compito ovviamente di minacciare e impedire il facile trasferimento delle truppe dall'Italia, ovviamente, in Grecia, no? Per andare a combattere, insomma, i nostri. E ovviamente quindi alleanza con Sesto Pompeo, che ovviamente era dalla parte di Bruto e Cassio. Oltre alle legioni, avevano ovviamente anche diverse altre tipologie di soldati. Per esempio, Bruto aveva 4.000 cavalieri celti e lusitani, 2.000 traci, liri, partini e tessali. Invece Cassio aveva 2.000 celti e iberi, 4.000 arcieri a cavallo arabi, medi e parti. Poi c'erano i re alleati, i tetrarchi dei Galati d'Asia, insomma, un grande esercito. In tutto pare 80.000 uomini, quindi un esercito niente male. In realtà la traversata dell'Adriatico dei Cesariani non fu neanche così tanto difficile, perché evidentemente sono riusciti abilmente a evitare. Né per l'avanguardia, né per Antonio che parte da Brindisi, e né per Ottaviano che salpa da Reggio Calabria, perché era arrivato lì per fronteggiare ovviamente subito il figlio di Pompeo, no? Sesto. Anzi, in realtà Ottaviano si becca una delle sue malattie, quindi arrivato a Durazzo, che è il primo porto dove arriva, viene bersagliato da una delle malattie che sovente gli arrivavano, e quindi dovette un po' attendere per ricongiungersi ad Antonio, che nel frattempo in realtà si era già unito alla prima avanguardia, a quelle 8 legioni iniziali. E niente, e quindi questo che succede? Si spingono fino ad Anfipoli, cioè poco a ovest di Neapolis in Tracia, dove invece erano dove era il porto, delle navi nemiche. E praticamente Bruto e Cassio invece, che erano convinti che gli uomini, che i nemici andassero verso la Tracia per reperire vettovagliamenti, vanno sul fianco settentrionale per aggirarli e pongono i campi, due distinti, che erano collegati da un unico fossato e una sola palazzata, un'opera gigantesca per come la vedo io, a ovest della città di Filippi, vicino al nord-est del Monte Pangeo, sulla via Ignazia. Ovviamente Filippi, no? Sappiamo tutti che è il nome che viene dato alla battaglia e che sarà una delle più importanti, senza se e senza ma, della storia romana. Una scelta, la loro, a dir poco brillante. Perché? Perché allora a sud-est c'erano la loro flotta e Neapolis, quindi la principale via di comunicazione tra Oriente e Occidente era sotto il loro controllo. Poi a est di dove si erano piazzati era tutto un susseguirsi di gole, quindi montane, e quindi difficili da scalare e difficili da percorrere. Sul lato meridionale c'era una grande palude, che quindi era un baluardo naturale veramente importante. In più, a livello di territorio erano assolutamente in vantaggio, però in realtà questi vantaggi finivano qui, perché non avevano molto da opporre loro al prestigio militare di Antonio, che se lo era guadagnato fianco a fianco a Cesare, e anche al fatto che l'altro era il figlio di Cesare, no? E quindi i nomi contano. E quindi non era proprio semplicissimo per loro mantenere l'attenzione. Questo è testimoniato anche al fatto che furono prodighi di discorsi, di grande tentativo di affabulare questi soldati. Per esempio ce n'è uno, una ringa di Cassio, che dice: certo, da quando Cesare assunse il potere voi non avete più eletto un magistrato, un pretore, un console, un tribuno della plebe, non avete onorato alcuno con un riconoscimento della sua virtù, e se l'avete fatto non potevate dargli alcun premio. Per dirla in breve, nessuno vi è più stato debitore di riconoscenza per una carica militare o civile da voi concessa. Quindi gli sta dicendo: vi hanno privato di quello che rende grande la nostra Repubblica. Ovviamente, secondo te le parole bastavano, caro Riccardo?
Sì, assolutamente, sono stati tutti assolutamente, al tavolo.
Assolutamente no. Venivano elargite, no? Pingui distribuzioni di donativi, e ovviamente lo fanno perché è necessario. Quindi quando arriva Antonio, capisce che la situazione dal punto di vista strategico è compromessa, perché loro hanno... i nemici hanno il punto di più strategicamente importante. Addirittura, no, c'è proprio una citazione che dice: apparve subito evidente la superiorità di un campo e la inferiorità dell'altro. I nemici infatti stavano sulla collina ed egli in piano. Essi traevano legna dai boschi ed egli dalla palude, attingevano acqua dal fiume ed egli dai pozzi che aveva fatto scavare allora. Facevano venire rifornimenti da Taso a pochi stadi di distanza ed egli invece da Anfipoli, che distava a 350 stadi. E quindi inizia una bella gara di attesa. Perché? Perché ovviamente Nel frattempo arriva anche Ottaviano, perché era timoroso sia di una vittoria che di una sconfitta di Antonio, no? Che sì, bello, siamo alleati, siamo triumviri, però la tua gloria non deve sovrastare la mia, perché altrimenti poi dopo, no, prendi qualche idea di testa tua e se non se ne fa più niente. E quindi alla fine c'è un periodo di scaramucce praticamente, di cavalleria e di fanteria leggera. Perché? Perché eravamo a settembre, quindi i cesariciti puntavano ad aspettare l'inverno, al fatto che loro erano più facilmente riforniti mentre gli altri no. E cercavano di bluffare, no, di intanto costituire un blocco navale intorno alla Macedonia e impedire i rifornimenti dei nemici, quindi cercavano di prenderli fondamentalmente per fame e per impossibilità di combattere. Peraltro i due schieramenti avevano lo stesso numero di legioni, 17 per parte. Il problema è che le unità dei cesariciti erano sottodimensionate, mentre quelle avversarie erano addirittura sovrabbondanti. Cioè erano 17 legioni, però i numeri erano dalla parte dei cesariani. Nel frattempo Antonio capisce che il tempo lavora a suo sfavore e quindi cerca di indurre gli avversari a battaglia. Alla fine che fa? Decide che deve tagliare i loro rifornimenti con la costa. Quindi che fa? Schiera tutte le insegne sul campo di battaglia perché i nemici pensino che lui, che sono ancora lì. In realtà porta una parte delle truppe per una decina di giorni a tagliare il canneto della palude per costruire una stradina e insomma e un terrapieno delimitato ai lati da sassi. Non furono notati questi lavori perché? Perché le canne della palude erano molto alte e quindi potevano essere nascosti. Al termine dell'opera gli antoniani che fanno? Allestiscono una serie di fortini nella palude collegati da un vallo. Però nel frattempo Cassio si accorge di tutto ciò e comincia a fare un controvallo per cercare di chiudere, no, la strada ai nemici. E quindi alla fine che fa? Prima che i lavori dell'avversario giungono, no, a fine, Antonio fa partire l'attacco ai suoi con mazze di ferro e scale per espugnare questo vallo. Lo spostamento avviene per vie trasversali perché gli uomini devono raggiungere sì le linee di Cassio che si trovano dalla parte opposta, ma facendo questo espongono il loro lato a Bruto, perché ovviamente, no, può arrivarci grazie alle linee di collegamento. E tra l'altro gli uomini di Bruto non attendono il segnale che gli doveva essere dato, pare che la parola fosse libertà, un po' William Wallesca, no? Però va bene, per gettarsi su di loro e quindi subito dopo in realtà sulle legioni di Ottaviano che gli stavano di fronte. Si combatte con grande accanimento, si pare che alcuni gettavano via gli scudi e assalendo i nemici che stavano di fronte li strangolavano per mezzo dell'elmo e li colpivano alle spalle oppure strappavano loro la corazza e li ferivano nel petto, quindi una roba proprio animalesca, ci viene da dire. Quindi questo contrattacco in realtà la parte di Bruto vince, li porta fino al campo di Ottaviano, che però non c'è perché aveva avuto un sogno premonitore e quindi era lontano dal campo. Mentre invece Antonio dall'altra parte proseguiva nella sua azione contro Cassio e si muove verso la fortificazione che si alzava a metà tra la palude del campo, svellendo la palizzata, colmando la fossa, scalzando alle fondamenta le costruzioni, uccidendo tutti quanti stavano presso le porte, resistendo ai dardi che dalle mura gli erano scagliati addosso, finché irruppe all'interno per le porte, mentre altri penetrarono attraverso i conicoli e altri ancora scavavano tra le macerie. Ma sembra un po' Capitan America in questo caso, il buon Antonio. Dalla descrizione sembra, no, che lui abbia fatto tutto da solo. La realtà dei fatti è che alla fine gli antoniani conquistano il campo di Cassio totalmente, perché erano tra l'altro rimasti a presidio pochi soldati, e invece dall'altra parte, insomma, invece la musica era diversa. Perché? Perché Bruto aveva vinto. Non poteva sapere però che dall'altra parte Antonio aveva vinto, e infatti proprio per questo pare che una battaglia che alla fine si era conclusa, almeno per il primo momento, in un pari, si può dire, no? Un campo conquistato per uno, grosse perdite da entrambe le parti, anche se in realtà pare che quelle dei cesariani fossero il doppio rispetto a quelle degli avversari. Però Bruto, che poteva in quel caso intervenire in favore, no, di Cassio, non lo fa. E per questo Cassio, che è lontano e non ha capito che Bruto ha vinto, perché comunque i due campi sono molto lontani tra di loro, non confidando più nella vittoria, offre il petto a un suo servo e si fa ammazzare. E quindi Bruto rinviene il cadavere, no, dell'amico morto, supera un primo momento di scoramento e quindi riprende con la strategia attendista, perché ormai aveva capito che tra i nemici era, citando proprio, fame conclamata, caro Riccardo. Praticamente avevano i vettovagliamenti per superare un inverno penoso, distenti con il freddo, erano rinchiusi a ridosso delle paludi, dopo la battaglia c'erano state le piogge autunnali, quindi le tende erano piene di fango, c'era una situazione veramente penosa da quella parte. In realtà poi Antonio e Ottaviano, quindi, che fanno? Si decidono di circondare l'accampamento nemico nella speranza di prenderlo per fame. Arrivano fin sotto le mura, provocano battaglie repubblicani, gettano dentro la fortificazione opuscoli che invitavano alla diserzione. Comunque, le provano un po' tutte. Nel frattempo vengono a sapere in realtà che per mare i nemici hanno dato una grossa sconfitta alla loro controparte navale. E questa cosa gioca a loro sfavore, perché? Perché se lo sanno i soldati, si gettano allo schieramento e la guerra è persa. Quindi devono affrettare le cose e devono cercare di evitare che questo si sappia e procedere a una nuova grande battaglia per finire tutto. Bruto cerca ancora di attendere, passa ancora del tempo, circa una ventina di giorni. Il problema è che non ha il carisma militare che serve per, no, far attendere così tanto, perché ovviamente il soldato vuole combattere, vuole finirla subito lì. Lui era un uomo, no, ce lo descrivono come un uomo affabile, cordiale, una buona compagnia, non era un grande generale. E quindi alla fine, trovandosi contro un generale molto importante, assolutamente riconosciuto, che peraltro ha sconfitto un altro generale che era Cassio, che quindi era l'unico che poteva controbattere, e soprattutto non era più, mi viene da dire, visto che l'ha ucciso il figlio di Cesare, mentre quell'altro lo era. Alla fine, dopo alcuni giorni, ossessionato dai fantasmi, no, perché comunque adesso si vedeva in difficoltà, asseconda la volontà di combattere del suo esercito e quindi alla fine schiera i suoi uomini in battaglia e si preannuncia un combattimento dei più cruenti. L'attacco dei repubblicani scatta alle 3 del pomeriggio, praticamente al tramonto, no, per una sera che dovrebbe essere tra il 23 ottobre o addirittura la metà di novembre, quindi comunque un mese che si arriva, no, a quando la notte supera di gran lunga il giorno. E quindi non ci furono particolari tattiche, nessun tranello, neanche il consueto lancio, no, di giavellotti come facevano i romani. Fu praticamente subito mischia, si volevano picchiare in tutti
c'era
i modi
c'era tanto
possibili.
Risentimento.
Esatto, sì, parecchio, mi viene a dire veramente tanto. Corpo a corpo, quindi per tanto tempo a lungo lo stesso ardore di entrambi gli schieramenti, forza d'urto, stesso zelo. Bruto comandava l'ala destra, quindi riesce a far prevalere il suo lato contro l'ala sinistra avversaria, grazie anche all'aiuto della cavalleria. Dalla parte opposta, invece, la sua ala sinistra stava perdendo, anche perché lui se n'era andato troppo velocemente, diciamo, e quindi la cavalleria, cioè l'ala sinistra, non riesce a mantenere lo stesso passo e quindi si disunisce. E alla fine comincia ad arretrare, prima in maniera composta, no, con i piccoli passi indietro, e poi alla fine con una ritirata vera e propria, che alla fine coinvolge tutto l'esercito, che si distende, insomma, e si disperde verso il mare e i monti per trovare, no, la propria salvezza, soprattutto perché nel frattempo Ottaviano aveva conquistato l'accampamento nemico, poiché era quello il suo ruolo per quella battaglia. Antonio sembra avere il dono dell'ubiquità. Si occupa di tutto, era dappertutto, non si faceva sfuggire nessuno dei capi nemici, no? Perché non voleva la ricostituzione di un nuovo esercito. Quella era la battaglia definitiva. In seguito avrebbe detto lui di aver perso l'occasione di schierarsi con Bruto e Cassio invece di divenire lo scudiero di Ottaviano. Cioè, quindi, no, alla fine lui si pentirà anche amaramente di aver conseguito una grande vittoria così scintillante in quel periodo. Comunque, il giorno seguente, l'ultimo dei cesaricidi, e secondo Appiano, ma secondo anche la fonte che sto leggendo in questo momento, l'ultimo dei repubblicani, avviene Perché alla fine aveva constatato che i suoi soldati non volevano più combattere. Anzi, speravano, no, di fare un accordo per salvarsi, perché tanto, come si dice, i soldati muoiono ma non c'entrano niente. Quindi, cioè. E allora alla fine che fa? Si getta sopra la spada che teneva un suo amico e praticamente, insomma, afferra l'impugnatura con entrambe le mani e muore. Appiano ci dice: così morirono Bruto e Cassio, i più nobili dei romani, di incontestata virtù, fuorché per un'azione empia. A me l'ha detta poco l'azione empia.
Un po' meno.
Peraltro, capito, fuorché un'azione empia, capito, come se fosse una cosa da poco ammazzare
giusto,
Giulio
Cesare. Giusto, no? Quella piccola, salutavano sempre però.
Esatto, però salutavano sempre. Quindi alla fine il merito della vittoria dei Filippi, che ne dica il buon Ottaviano anche nelle res geste, è appannaggio di Antonio. Possiamo dirlo, anche se qui stiamo parlando di Ottaviano. A pieno titolo. E alla fine, tra l'altro, le fonti romane neanche ne parlano di lui. Sono più le fonti greche che cominciano a inserirlo all'interno della battaglia di Filippi. Questo per far capire che comunque nel momento in cui succedeva questa battaglia si capiva che lui avesse avuto un ruolo di secondo piano. Ma va anche detto che è proprio in quella fase che lui resta, no? Come hai detto tu prima, no? Si prende magari le parti un po' più spigolose, perché tanto dopo succede qualcosa. Evidentemente lui sapeva che sarebbe campato 90 anni o quanti ne ha vissuti, no? E avrebbe avuto tanto tempo per far capire chi era.
Sì, sì, assolutamente. Ma guarda, tornando al discorso di Spinoza, che insomma è questo giornalista che ha scritto il libro, lo cito spesso, no? su Augusto, il grande baro, lui dice sempre, no, che Augusto era uno che in qualche modo sapeva fare delle scommesse, però, cioè sapeva in qualche modo fare la puntata giusta, era un giocatore d'azzardo, no, in certi momenti, però alla fine, come dire, ha vinto lui.
Senza sì, senza ma.
Senza sì, senza ma. E anche perché, appunto, a seguito di Filippi, l'hai detto tu, insomma, Antonio sicuramente era quello che usciva più forte. Ottaviano, anche qui, nel nuovo assetto di potere, si assegna dei compiti difficili. Perché? Perché lui deve, come primo obiettivo, sostanzialmente dopo la fine di tutto questo, sistemare i veterani delle legioni in Italia, che non è una cosa proprio da poco, anche perché sappiamo, no, che deve riconquistare alcuni territori che sono anche in mano a Sesto Pompeo. E quindi, insomma, sono due cose enormi. Insomma, è chiaro che se riesce nell'impresa di sistemare tutte e due queste cose, arriva in una condizione di assoluto primo piano. Però, insomma, è più facile a dirsi che a farsi. Quindi però anche qui, ancora una volta, decide di fare una scommessa, decide di accettare al momento una situazione magari meno conveniente per fare questo investimento, questa scommessa, chiamiamolo come vuoi, che nel lungo periodo, secondo la sua visione, che almeno lui ha, magari per cose che lui in quel momento vedeva, gli può portare di più. Il presente però è veramente difficile, perché la prima situazione che gli scoppia in mano è proprio questa dei veterani italici. Anche perché a queste persone, tu immagina di questo gruppo costa di veterani italici che ha combattuto ovunque e gli è stato promesso più volte che saranno stati congedati, ma non in province, no, lontane,
orrende,
chissà dove,
sì, certo,
orrende, no? In Italia, cioè, insomma, in posti civilizzati, buoni, ricchi, no? Il problema qual è? È che in Italia le terre non ci stanno più, nel senso, sono finite, no? E quindi che bisogna fare se la terra non c'è? È molto semplice, la devi espropriare a chi già ce l'ha, no? Alla fine non è che ci sono state le soluzioni. E ovviamente questa cosa ha un costo non da poco, perché tutti questi piccoli, medi proprietari terrieri di queste 18 città che Ottaviano individua, che sono coinvolte in questa manovra, non è che la prendono bene. E quindi quando c'è del malcontento, sai benissimo meglio di me, che appena arriva un approfittatore, direbbero alcuni, o un bravo politico, direbbero altri, no? Che vuole in qualche modo rappresentare le istanze di queste persone scontente, è chiaro che subito può scoppiare il casino. Aneddoto particolare, un profilo eccellente colpito da questi espropri, no, iniziali, fu proprio Virgilio, cioè quel Virgilio, Poi però graziato da Ottaviano che gli riconsegnò, no, le proprietà di famiglia nei pressi di Mantova che gli erano state tolte, e quindi lui da lì fu tutto un profluvio, no, di elogi nelle sue opere, no, per dire che comunque Ottaviano è una persona sicuramente degna di nota e bla bla bla, quello che sappiamo tutti. Tutti gli altri invece queste belle parole non ce le hanno per niente e anzi iniziano a protestare in modo veemente. E quello che sceglie di intercettare questo dissenso è, udite udite, il fratello di Marcantonio, cioè Lucio Antonio, che allora era console in quel periodo e che non sappiamo bene quanto fece questo passo appoggiato o meno dal fratello, perché, no? Insomma, uno ci pensa, ci va il pensiero. Ma certo è che quantomeno le cose erano un attimo ambigue e infatti le cose inizieranno un pochino a scricchiolare, vedremo dopo, no? All'interno del triumvirato. In Italia però si crea quindi una fazione esplicitamente contro Ottaviano, talmente esplicita che cioè, ci si schierano proprio soldati contro, guidata appunto da questo Lucio Ottaviano, composta da tutte queste persone espropriate delle proprie terre. Ovviamente chi è pro Ottaviano? Tutti quelli che invece le terre le devono ricevere, no? Cioè,
beh, insomma, sì, direi.
Mi sembra chiaro lo scenario. È uno scenario però anche pericoloso, cioè quello di una guerra civile in Italia di nuovo, no? Cioè, insomma, è una cosa pericolosa. Lo stesso Ottaviano ci dice, insomma, tramite Appiano in realtà, che questo lui non se lo augura, non lo vuole, lui desidera solo la pace, ma che se Lucio non arretrerà dalle sue posizioni, ovviamente lui si vedrà costretto ad agire. È chiaro che c'è il solito gioco delle parti, no?
Certo.
Si va verso la guerra che inizia con la rivolta di due legioni di Lucio ad Alba che volevano passare a un certo punto dalla parte di Ottaviano, c'era, no, un po' questo momento, però arriva prima Lucio, li riprende in tempo, Ottaviano però in qualche modo stava già andando da loro e quindi si crea questo momento un po' in cui vengono quasi, come dire, presi tutti, no, con le mani nel sacco. E approfittando di questo momento di vuoto, Lucio Antonio entra a Roma con tre coorti, mette in fuga Lepido addirittura, che deve ripiegare da Ottaviano, e si crea un momento particolare in cui Lucio Antonio dice al Senato che i due triumviri sono decaduti. La cosa si risolverà, cioè queste cariche non ci sarà più bisogno di averle, perché Antonio, ovviamente lui cosa farà? Rinuncerà spontaneamente, no, Costa, a questa carica di triumviro.
Certo,
e ovviamente tutti devono sapere che lui l'ha assunta controvoglia, perché lui non voleva assumerla assolutamente, e si accontenterà di una più tradizionale carica di console, perché quella è già inquadrata, no, nell'ordinamento romano, bla bla bla, quando Ottaviano e Lepido saranno esclusi dal potere. Il Senato si rallegra, mi viene da dire, insomma, non è che c'è molta scelta. Lucio Antonio inizia quindi a muoversi e a radunare il suo esercito. Si muove verso la Gallia, dalla quale sta scendendo un fedelissimo di Ottaviano, un tale Salvidieno. E cosa vuole fare questo Salvidieno? Vuole in realtà intercettarlo per evitare, no, che in qualche modo si riesca a muovere troppo Lucio Antonio. Però Lucio Antonio cerca di muoverlo prima. Ma che succede? La situazione è ingarbugliata, perché lo stesso Salvidieno però è inseguito da altri due filo-ottaviani, Asinio e Ventidio, due antoniani, che in qualche modo quindi rischiano di prendere alle spalle i rinforzi di Ottaviano, cioè questo inseguimento nell'inseguimento. Però a questo punto entra in gioco uno che, insomma, di logistica, spostamenti militari e di battaglie se ne intende, come? Che è Marco Vipsanio Agrippa, che capisce quello che vuole fare Lucio, cioè capisce che lui cerca in qualche modo di escludere i rinforzi che stanno arrivando, e quindi cosa fa? Occupa la cittadina di Sutri mettendosi lui alle spalle di Lucio, quindi c'è un altro, diciamo, no?
Certo.
Come dire,
arrivano da tutti i lati, bro.
Esatto, impedendogli di fatto di avanzare, perché ovviamente che succede? Se Lucio decide di avanzare, a quel punto alle spalle ha Agrippa, no? Quindi sembra un po' una partita a scacchi questa fase. Alla fine Lucio, per uscire da questa situazione in cui si è trovato accerchiato, deve rifugiarsi a Perugia, deve spostarsi lì, deve fortificarsi e deve resistere in attesa dell'Antoniano Ventidio, sperando che in qualche modo riesca a avere la meglio, no, delle truppe di Salvidieno e di raggiungerlo. Che succede? È l'occasione che Agrippa aspettava. Forse è anche una mossa fatta appositamente, ovviamente, per spingerlo dove vuole lui. Sappiamo che Agrippa è uno che, insomma, di tattica militare ne capisce come. E quindi che fa? Con tre legioni va nella città di Perugia, che viene completamente circondata dallo stesso Ottaviano, che capisce che il suo generale ha tirato fuori dal cilindro un colpo che può essere risolutivo, e quindi lui vuole essere lì.
Un colpo niente male.
Esatto. Quindi che succede? Perugia viene circondata da un fosso e da una palizzata lunghi 56 stadi, così da isolare gli occupanti. Se vi torna qualcosa alla mente, è perché effettivamente anche lo stesso Appiano, nel modo in cui lo scrive, un po' nicchia quell'episodio lì, ci vuole ricordare Alesia, no? Ci vuole ricordare quel fossato, no? Per dire, ah, certo, il nuovo Cesare, no? E quindi c'è un po' questa narrativa. Quindi succede che di fatto questa palizzata isola gli occupanti e quindi in questo modo consente alle forze di Ottaviano di riuscire a combattere contro gli alleati di Lucio Antonio, che seppur lentamente iniziavano ad arrivare per supportarlo, avendo il fronte della città sicuro. Non è un episodio breve, dura un anno, quindi insomma è abbastanza lunga la situazione. Alla fine comunque il fossato, unito alle vittorie di Ottaviano e soprattutto alla fame, che è sempre qualcosa da tenere in considerazione durante un assedio, spingono Lucio a una mossa disperata. Lui capisce che a questo punto deve attaccare, nella speranza di rompere questo assedio. Nello stesso tempo Ventidio e gli alleati antoniani muovono, diciamo, verso Lucio per dargli supporto, ma ancora una volta Agrippa li anticipa sul tempo e li trattiene lì. Lucio vede che i rinforzi non arrivano, nonostante questi rinforzi gli avessero fatto dei fuochi di segnalazione, no? Quindi immaginati la scena, Lucio vede questi fuochi di segnalazione, è contento, come dire, è felice, dice adesso arriveranno i rinforzi, però questi rinforzi non arrivano, lui non sa che fare, non sa che dire ai suoi uomini, e quindi dice va bene, ci riprova ancora una volta, fa un altro assalto, ma non c'è niente da fare, al prezzo di numerose vite umane viene di nuovo respinto. A un certo punto però, che succede? Che la fame colpisce e le truppe cominciano a disertare, perché si comincia a spargere la voce, secondo me abilmente fatta circolare, che in fondo chi diserta non è che viene trattato poi così male da Ottaviano, anzi la pancia viene riempita, viene lasciato vivo, lui ce l'ha con i capi, non ce l'ha con altri romani, no? La narrativa è sempre quella. Lucio ha paura a questo punto di essere consegnato lui a Ottaviano e fa un ultimo discorso alle sue truppe per cercare di in qualche modo riportarle dalla sua. Ve ne leggo un estratto perché insomma è interessante. Era mia intenzione, o commilitoni, di restaurare la costituzione dei padri, vedendo che il triunvirato era divenuto una tirannide e che non era terminato con la morte di Bruto e Cassio, motivo per il quale era sorto. Io vi garantisco che voi avete scelto la parte giusta. Noi non siamo stati sconfitti dai nemici, ma dalla fame, alla quale siamo stati abbandonati dai nostri comandanti. Qui c'è tutto il risentimento, no, per questi che facevano i fuochi di segnalazione, ma poi non sono arrivati. Sarebbe stato onorevole per me combattere per la patria fino all'ultima sorte, già che questa fine avrebbe conferito alla mia decisione una bella lode. Non persevero per voi, che io antepongo alla mia fama. Manderò messi presso il vincitore e lo pregherò di prendere i provvedimenti che vuole contro me solo, in luogo di tutti voi, e di concedere perdono a voi anziché a me, voi che siete suoi concittadini e siete stati suoi soldati e che ora non siete in colpa e non avete combattuto senza una buona causa e non siete stati sconfitti in guerra quanto piuttosto dalla fame. Questo è proprio tutto un tentativo di dire non mi consegnate, vado io e vado io a trattare la resa, no? Alla fine quindi, insomma, Lucio Antonio si arrende e vedremo che Ottaviano riesce a sconfiggere questo fronte. Però, lo vedremo nella prossima puntata, non finiscono qui i problemi, perché c'è sempre questo Sesto Pompeo di mezzo. A un certo punto sembra quasi che si può creare un'alleanza tra Antonio e Sesto Pompeo, che sicuramente potrebbe mettere fuori Ottaviano, però la situazione è lunga. Anche perché nel prossimo episodio vedremo, insomma, ci saranno occasioni di combattere, no? Per l'una e per l'altra parte, e quindi insomma la situazione sarà bella lunga e interessante. Però per questa puntata in qualche modo mi fermerei qui, anche perché abbiamo visto come Ottaviano in qualche modo ha fatto questi investimenti per cercare di arrivare a delle situazioni migliori dopo, situazioni che piano piano vedremo e arriveranno, però ci fanno già capire il tipo di personaggio. Allora, io direi che possiamo chiudere con un po' magari di fonti o comunque cose interessanti da andare a guardare. So, Costa, che tu, insomma, non hai particolari, diciamo, cose in più da considerare,
no,
rispetto alle fonti dell'altra volta.
Quelle che ho già detto.
Io vi aggiungo solo due riferimenti, oltre ovviamente a tutto ciò che è valido per che abbiamo detto, e a rinnovarvi l'invito di andarvi a leggere Appiano, perché è molto bello. Il manuale classico che abbiamo già citato in realtà nella serie passata, ma secondo me è sempre utile per raccapezzarsi un po', quantomeno cronologicamente, che è Storia Romana di Geraci, ma poi un libro molto bello e molto piccolo anche, quindi secondo me se avete voglia e tempo e vi piace la situazione, il personaggio di Augusto è un libro che si legge molto velocemente, sono a 130 pagine scarse, che si chiama Augusto il suo tempo, edito da Il Mulino, di Werner Eck, che è uno studente, un insegnante di storia antica all'Università di Colonia, che ha pubblicato tanti libri per la stessa collana, e appunto in questo libro analizza proprio la figura di Augusto, ovviamente lungo tutto quanto il periodo in cui è vissuto, non solamente in questa parte che abbiamo trattato oggi, e la colloca un po' all'interno di quello che è stato il suo tempo, ci fa vedere un po' qual è stata la sua azione politica, quali sono state poi le conseguenze. Insomma, è un libro, secondo me, riassuntivo, ma il più possibile preciso sul punto, quindi ve lo consiglio assolutamente. Va bene, allora io direi che per questa puntata è tutto, vi rimando come al solito a tutti quanti i nostri canali, oltre a ringraziare ancora una volta tutti quanti i nostri Patreon che ci supportano, e se vi interessa e vi piace quello che facciamo ovviamente vi invitiamo sempre a iscrivervi, ci sono insomma tanti piani, potete scegliere tra quello che è più adatto a voi, seguiteci ovviamente sui social, su Spotify, Apple Podcast, Spreaker, tutte quante le varie piattaforme per restare sempre aggiornati sulla nostra serie che insomma continuerà ancora per un po' con il buon Ottaviano, ma poi ne seguiranno altre su altri argomenti, insomma speriamo altrettanto interessanti. Io vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordatevi che la storia,
come la birra,
non noia
mai.